credo che i 1500 mercati organizzati nel giro di pochi anni e grazie all'ok di altrettanti sindaci e di altrettante amministrazioni locali che hanno scelto di ospitare i nostri mercati sulle piazze, mi fanno pensare che un contributo al risultato di quella domanda in effetti ci sia stato. Siamo riusciti a costruire la prima rete europea per numero e non solo per numero di mercati degli agricoltori, ma soprattutto tutti caratterizzati da una stessa immagine e dal fatto che tutti i produttori scelgono liberamente per poter partecipare di aderire e di essere controllati da un ente terzo che certifica l'origine agricola italiana, perché mai come in questo momento in cui di cibo si parla tanto, per certi versi troppo, in modo troppo leggero, in alcuni contesti, il rischio è che poi ad avvantaggiarsene non siano gli operatori veri che in qualche modo ci mettono l'anima e fanno economia vera intorno a questo tema, ma sia chi in qualche modo coglie l'attimo, fiuta il business e si infila in un canale magari in modo anche non legittimo. Però voglio entrare nell'argomento. Quest'anno la presenza di Expo ci porta, e credo sia un'occasione molto grande, a parlare di cibo uscendo dal locale ma mettendo in relazione le dinamiche del Made in Italy e del cibo italiano rispetto al contesto internazionale. Parlare di cibo ad Expo vuol dire mettere in evidenza i grandi paradossi del cibo a livello mondiale che poi ritroviamo in modo altrettanto evidente nel nostro paese. Quando citiamo più volte, lo stiamo facendo tanti in questo periodo, il miliardo quasi di persone che ancora soffre la fame nel mondo, il miliardo e mezzo di persone che invece soffre per eccesso di nutrizione o per una nutrizione sbagliata, e quando parliamo di oltre il 30% di cibo sprecato nel mondo, rimettiamo anche a fuoco alcuni ragionamenti che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni, cioè l'agricoltura dovrà produrre sempre di più perché la popolazione mondiale cresce. Ecco, ma se oggi noi sprechiamo più di un terzo del cibo, forse bisogna iniziare ad affiancare a questi ragionamenti un po' classici alcuni ragionamenti un po' più concreti e iniziare a dire che forse oggi il cibo c'è, ma il problema è che non riusciamo a farlo arrivare a chi ne ha bisogno. Non riusciamo, o forse non vogliamo, perché le dinamiche intorno al cibo sono dinamiche ampie di interessi assolutamente forti e consolidati. Ma ovviamente il tema è, e per fortuna se ne parla in modo sempre più forte, è quello di passare davvero da un ventennio di globalizzazione che ha globalizzato i costi del cibo e non ha globalizzato le regole, né per il cibo né per gli altri, a un modello che veda veramente il cibo come bene comune. Cioè, quando il cibo è commodity c'è uno sfruttamento dietro. Possiamo elencare tutti i cibi che sono in qualche modo derubricati a commodity e c'è uno sfruttamento dietro. C'è uno sfruttamento di ambiente e c'è uno sfruttamento di persone. Persone che lavorano e in qualche modo persone che consumano un prodotto che ha bassa qualità e spesso bassa sicurezza. Allora, nelle parole ci siamo, nelle enunciazioni e nei documenti ci siamo, e questo non è scontato, perché Carta di Milano è un risultato fondamentale da questo punto di vista. Ora, passare ai fatti, lo sappiamo tutti, è molto complicato. Perché? Perché ci sono interessi enormi che sono lì pronti in qualche modo ad agire, a difendersi, a cercare di andare avanti nella loro logica e attraverso la loro azione di lobby negativa a contribuire alla produzione di norme spesso schizofreniche, no? Quando vediamo ad esempio cosa sta accadendo sull'etichettatura a livello europeo, ci rendiamo conto di come, seppur lentamente, a denti stretti, stanno cercando di interpretare quello che è l'esigenza dei consumatori di sapere che cosa stanno mangiando, e poi dall'altra parte, quando riescono, cercano di toglierti l'obbligo dello stabilimento di produzione dell'etichetta. Quindi, insomma, la schizofrenia c'è, ma perché c'è, ci sono evidentemente interessi altrettanto grandi alle spalle. Ma arriviamo al dunque. In una situazione così difficile, evidentemente non possiamo solo muoverci dall'alto verso il basso, quindi non possiamo solo confidare in politiche importanti, ma dobbiamo nello stesso tempo muoverci dal basso, e cioè ripensare e riflettere sul fatto che le politiche alimentari in qualche modo non le decide, ma le influenza, le può influenzare in modo forte chi consuma. E le istituzioni locali, i comuni in qualche modo si trovano nella felice coincidenza di ruolo. Da un lato possono essere attori importanti di politiche locali sul cibo e dall'altro sono direttamente o indirettamente grandi consumatori di cibo, perché le città, vuoi attraverso la ristorazione collettiva, vuoi per il fatto che ci vivono il 60-70% dei cittadini anche in Italia, sono in qualche modo consumatori di cibo. E non mi spaventa il fatto che non ci sia ancora grande consapevolezza, come si vede dai risultati della survey, su alcuni temi che riguardano il cibo, ma perché noi veniamo da decenni in cui i due mondi, città e campagna, semplificando, si sono mossi in modo assolutamente indipendente, quasi indifferente l'uno rispetto all'altro. Oggi, tirando le somme, ci rendiamo conto che quell'indifferenza in qualche modo ha orientato i reciproci destini. Da una parte un'agricoltura che sta facendo fatica in tutte le situazioni in cui non riesce ad emergere, e dall'altra una città che si è staccata dai luoghi della produzione e ne subisce conseguenze non solo dal punto di vista culturale ma anche poi sanitario. Allora, che cosa si può fare? Si può fare tanto e si sta facendo tanto ed è emerso in qualche modo, anche se potremmo sempre fare di più, sul fronte educativo e culturale. I mercati degli agricoltori sono anche quello, non sono solo un tema economico per le imprese che li possono, che vivono, perché sono tante e sempre di più le imprese che vivono di mercati. Vi do un dato sulla nostra rete: 1500 mercati visitati nel 2013, e stiamo elaborando i dati 2014 adesso, da 15 milioni di cittadini. Quelle imprese hanno prodotto 10.000 posti di lavoro. Ora, se fossero tutte chiuse in una fabbrica, faremmo grandi manifestazioni di giubilo per l'imprenditore che ha generato questa cosa qua. E noi lo stiamo facendo in modo assolutamente diffuso e polverizzato, ma credo sia un tema importante. E Silvia Fregolo, in quando dice nelle politiche economiche non possiamo tenere fuori l'agricoltura e l'ambiente, sta in qualche modo dando forza a questo tipo di realtà. I gruppi d'acquisto sono un altro tema che è culturale ma che anche guida in qualche modo l'evoluzione dei modelli di consumo. I mercati degli agricoltori sono anche luogo di socialità e di comunità, perché quando un sindaco ci chiede di fare un mercato in una periferia dove sono spariti i negozi di vicinato, ci sta chiedendo in qualche modo di riportare nelle condizioni l'anziano che vive lì di andare a fare la spesa senza passare un'ora sui mezzi pubblici che magari non riesce a prendere agevolmente, o essendo in qualche modo schiavo del figlio o del nipote quando tornerà a casa. Molto si può fare, molto si sta facendo, ad esempio anche cavalcando dal punto di vista culturale ed educativo una vicenda come quella degli orti urbani, su cui anche noi stiamo cercando, anche se non si parla di agricoltura professionale, di dare un nostro contributo attraverso Campagna Amica. Andando oltre la logica di orti urbani tipo lottizzazione di terreno, che è poco bello esteticamente e sicuramente dal punto di vista culturale regala poco, ma andando verso una logica di orti, tra virgolette, condivisi, dove si possano fare azioni di formazione, dove magari si possa dare un contributo anche in termini di prodotto del lavoro dell'orto verso quelle famiglie più povere e indigenti, che anche in Italia stanno aumentando in modo importante. Molto si può fare nelle scuole, educazione alimentare da un lato, voglio citare anche la scelta, in alcuni casi anche supportata da un aiuto in termini di costo di trasporto, di fare le visite nelle aziende agricole che stanno intorno alle città, quindi il tema delle fattorie didattiche che in qualche modo è stato supportato nel corso degli anni. Possiamo fare di più, e possiamo fare di più spesso a costo zero, anche se non è facile immaginarlo, nelle scelte quotidiane anche, che le grandi città fanno, e le piccole e le grandi città fanno con le loro azioni e con le loro decisioni. Il tema della ristorazione collettiva è già stato citato. Qui dobbiamo metterci in gioco tutti, chi produce, e mi ci metto per primo, perché evidentemente dobbiamo essere bravi a programmare le nostre produzioni e a rispondere alle esigenze dei numeri che la ristorazione collettiva porta con sé, ma dobbiamo metterci in gioco tutti anche rispetto a temi che citava Antonio prima, come la stagionalità, come la necessità magari di fare dei menù che siano anche semplici da gestire per poi chi li cucina, quindi in termini di variabilità, in termini ad esempio di educazione, pensando alla componente carne, ai tagli poveri. Perché se il bovino per la fettina che diamo ai bambini è sempre quella del solito taglio da 8 kg, è difficile portare avanti questi fenomeni ed è difficile fare in modo che ci sia un'economia, perché io su un vitello da 400-500 kg ne uso 8 kg, è difficile farci una filiera seria e che dia in qualche modo una sostenibilità economica. Abbiamo fatto delle sperimentazioni interessanti sia con scuole sia con piccoli ospedali che avevano, oggi non ce l'hanno più, la possibilità di agire liberamente su questo fronte, e nel giro di 10 giorni riuscivamo ad utilizzare tutto il vitello. Chiaro, in un'esperienza più piccola è facile sperimentare, ma moltiplico e la posso trasportare anche in casi di maggiore numerosità. Il tema relegato alla ristorazione collettiva, in qualche modo, delle merende. Perché se io faccio un'ora di educazione alimentare a scuola e poi esco e c'è un distributore automatico che mi dà solo un certo tipo di visione della merenda, io non pretendo di avere l'esclusività opposta, però magari se ci fossero entrambe le cose, uno che per sbaglio si prende una mela lo troviamo. Se non c'è, è difficile che questo accada, no? Io la banalizzo, ma credo che poi attraverso queste scelte quotidiane riusciamo a fare cambiare un po' di cose. Vado avanti molto rapidamente dicendo che oltre alla ristorazione collettiva ci sono altre scelte interessanti su cui, a onor del vero, con molti comuni stiamo facendo dei percorsi interessanti. Uno, si parla di consumo di suolo, vero, dobbiamo parlare anche di come valorizziamo i terreni che ancora abbiamo lasciato liberi, magari complice la crisi non sono ancora stati edificati intorno alle città, e quindi c'è una valorizzazione da studiare insieme che può portare posti di lavoro e che può portare anche, quando le dimensioni ci sono, alla nascita di nuove imprese agricole in quelle situazioni. C'è il tema di una gestione, tra virgolette, smart delle aree verdi, perché progettare un parco e realizzarlo, soprattutto quando c'è magari un contributo comunitario, è abbastanza semplice. Sulla gestione poi andiamo in paranoia tutti e vediamo le erbe alte un metro intorno ai comuni. Allora anche qui ripensare in modo smart, e non lo uso a caso questo termine, alla gestione delle aree verdi credo sia un tema su cui anche qui c'è letteratura, ci sono esempi concreti veri e su cui dobbiamo metterci in discussione. C'è, e chiudo, la relazione forte con le imprese agricole che stanno intorno ai centri. Il tema dell'agricoltura periurbana è un tema che è un tema economico, perché quelle aziende provano ancora a fare economia e vanno avanti vivendo di agricoltura, e queste aziende si mettono sempre più liberamente, perché le norme stanno arrivando adesso, da questo punto di vista, a disposizione rispetto al tema della coesione e dell'integrazione sociale. Cioè, intorno alle città il tema dei servizi che mancano alla persona è un tema che voi da amministratori conoscete meglio di me. Le imprese agricole si stanno organizzando per poter essere una risposta in più a questo tema. Dai centri estivi, visto che siamo quasi a fine delle scuole, che tante imprese agricole fanno e che hanno un successo, perché evidentemente c'è una domanda che non trova altrove nei canali più tradizionali una risposta, passando ai servizi più classici alla persona, come gli agriasili nati nelle imprese intorno a Coldiretti alcuni anni fa, così come tutto il tema dell'integrazione e della possibilità di utilizzare il contesto agricolo e le imprese agricole per fare attività di inserimento terapeutico o inserimento al lavoro dei soggetti disagiati. Chiudo dicendo, serve sicuramente coraggio per fare tutte queste cose, perché l'apparato normativo non sempre aiuta, l'abbiamo detto più volte, è schizofrenico, perché, e lo dicevate voi bene prima, non sempre c'è ancora una sensibilità forte da parte del politico, e quindi è chiaro che quando l'amministratore da solo cerca di tutelarsi rispetto alle norme schizofreniche, e quindi c'è il tema della concorrenza, per cui diventa difficile fare un appalto che abbia una premialità per la fornitura di prodotto locale o stagionale, però c'è il tema della spending review che va agito. Però su questo io credo che sono felice che ci sia questa apertura, spero, da parte di Consip a ragionare su questi temi. Io credo che se ci mettiamo in discussione tutti, e io mi ci metto per primo, ma credo che chi fa ristorazione con me abbia tutto l'interesse a ragionare su questi temi, possiamo dimostrare che se lavoriamo sulla stagionalità e se andiamo oltre alcune inefficienze croniche che ci sono nel sistema, io credo che possiamo anche dimostrare che certe cose si possono fare senza spendere di più. E se poi noi a questo affianchiamo il fatto che mangiando meglio facciamo prevenzione e spendiamo meno dal punto di vista sociosanitario, io credo che un ragionamento si possa fare. Quindi io chiudo e ringrazio per la possibilità di confronto che abbiamo avuto oggi. Io credo semplicemente che se prendiamo un po' di coraggio e facciamo scelte conseguenti, ci renderemo conto che come luoghi di consumo e come cittadini consumatori saremo protagonisti al pari dei grandi decisori politici di azioni vere di politica agricola e agroalimentare che ci portano nei fatti a dirottare un modello di produzione di cibo dalla commodity al vero bene comune. Grazie per l'attenzione.